Briciole di Magistero. Madre Teresa, come non ricordarla, quale icona di amore al prossimo, carità incarnata in una piccola donna d'acciaio e di fuoco. Offrendo un pranzo agli ospiti delle comunità romane delle missionarie della carità, il 26 dicembre 2010 Papa Benedetto la ricorda come perfetta metafora dell'amore divino, tema a lui così caro, e lo fa citando proprio il titolo della sua prima enciclica, quasi uno slogan.
La carità è la forza che cambia il mondo, perché Dio è amore. La Beata Teresa di Calcutta ha vissuto la carità verso tutti senza distinzione, ma con una preferenza per i più poveri e abbandonati, un segno luminoso della paternità e della bontà di Dio. Ha saputo riconoscere in ognuno il volto di Cristo, da lei amato con tutta se stessa, il Cristo che adorava e riceveva nell'Eucaristia, continuava ad incontrarlo per le strade e per le vie della città, diventando immagine viva di Gesù che versa sulle ferite dell'uomo la grazia dell'amore misericordioso. A chi si domanda perché Madre Teresa sia diventata così famosa, la risposta è semplice: perché è vissuta in modo umile e nascosto per amore e nel amore di Dio. Ella stessa affermava che il suo grande, più grande premio era amare Gesù e servirlo nei poveri. La sua figura piccola, con le mani giunte, o mentre accarezzava un malato, un lebbroso, un moribondo, un bimbo, è il segno visibile di una esistenza trasformata da Dio. Nella notte del dolore umano ha fatto risplendere la luce dell'amore divino e ha aiutato tanti cuori a trovare quella pace che solo Dio può donare.
Se Dio è amore, Dio è anche bellezza. La Chiesa, nei secoli della sua storia, ha intessuto un rapporto strettissimo con la bellezza della natura e dell'arte. Nel memorabile incontro con gli artisti in Cappella Sistina, il 7 maggio 1964, Paolo VI li rimproverò per essersi allontanati dal dettato del Vangelo, ma ebbe anche il coraggio di fare un deciso mea culpa.
Non vi abbiamo spiegato le nostre cose. Non vi abbiamo introdotto nella cella segreta dove i misteri di Dio fanno balzare il cuore dell'uomo di gioia, di speranza, di letizia, di ebbrezza. Li abbiamo tenuti forse anche per noi stessi tante volte nascosti. Non vi abbiamo avuti allievi, amici, conversatori, non ci avete conosciuto. Ed ecco che allora il linguaggio vostro è stato, quando è stato docile, sì, ma come legato, stentato, incapace di trovare la sua libera voce, e noi abbiamo allora sentito la insoddisfazione di queste espressioni artistiche. Faremo il confitero completo stamattina, almeno qui, e vi abbiamo anche peggio trattati, siamo andati alla orografia, alla opera d'arte di pochi prezzi, di poche lire, perché forse non avevamo i mezzi di compiere cose grandi e cose belle, cose nuove e cose degne di essere retribuite, e abbiamo scantonato anche noi per i vicoli traversi dove l'arte, sì, e la bellezza, e il culto di Dio, che è peggio per noi, sono stati male serviti. Dunque, rifacciamo la pace? Quest'oggi, qui, vogliamo ritornare amici, il Papa diventa ancora l'amico degli artisti? Avessi dei mezzi? Ma queste, direi, non vengono adesso nel calcolo. Restano i sentimenti. Noi dobbiamo ritornare alleati. Noi dobbiamo domandare a voi tutta la capacità di cui il Signore vi ha fatti ricchi e dobbiamo quindi lasciare alle vostre voci il canto libero e potente di cui siete capaci. E voi dovete essere così bravi da interpretare ciò che dovete esprimere, da venire a attingere da noi il motivo, il tema e qualche cosa di più del tema, e questo fluido segreto che si chiama l'ispirazione, che si chiama la grazia, che si chiama il carisma dell'arte, e a Dio piacendo ve lo daremo. Ma dicevamo che questo momento non è fatto per i lunghi discorsi e per fare le proclamazioni definitive, però noi abbiamo già da parte nostra, cioè noi, Papa, noi, Chiesa, firmato un grande atto della nuova alleanza con l'artista. La costituzione della Sacra Liturgia che il Concilio Vaticano II ha emesso e promulgato per prima ha una pagina che spero voi già conosciate, se no dovete conoscerla, che è appunto il patto di riconciliazione, se bisogno ci fosse, e di rinascita, che ce n'è sempre bisogno, dell'arte religiosa in seno alla Chiesa Cattolica. Ripeto, il nostro patto è firmato, aspetta da voi la controfirma.
Giovanni Paolo II ha sempre amato la montagna, non soltanto come luogo per praticare riposo ed esercizio fisico, soprattutto quando era ancora giovane, ma anche come simbolo delle altezze dello spirito cui l'uomo contemporaneo deve fare riferimento per non perdersi solo nelle miserie della vita. 7 settembre 1986, eccolo ai piedi della Madonna della Pace in Val d'Aosta, prima della recita dell'Angelus.
E ciascuno è invitato a superare se stesso, a cercare le cose di lassù. L'uomo contemporaneo, che sembra talora seguire il principio opposto, denunciato dallo stesso Apostolo, del sapere che supraterram, cioè del rivolgersi unicamente alle cose della terra, in una visione materialistica della vita, deve di nuovo saper guardare verso l'alto, verso le vette della grazia e della gloria per le quali è stato creato e da cui è chiamato dalla bontà e grandezza di Dio. Agnosce cristiane, dignitatem tuam, oltrepassa il creato, oltrepassa anche te stesso, per trovare l'orma del Dio vivente, impressa non soltanto in queste maestose bellezze naturali, ma soprattutto nel tuo spirito immortale. Cerca, come i tuoi padri le cose di lassù, non quelle della terra.
Nella processione del Corpus Domini del 1962, il 21 giugno, Papa Giovanni si sofferma sulla presenza viva di Cristo nell'Eucarestia e coglie l'occasione per una panoramica sulla Basilica Vaticana, sul colonnato del Bernini, simbolo dell'abbraccio della cattolicità, e anche di quella trepidante attesa per l'altrettanto universale abbraccio del Concilio che si sarebbe svolto di lì a pochi mesi. Ripeto, è il 21 giugno 1962.
Ecce ego vobiscus sum. Io sono con voi. Tale è infatti la Santa Eucaristia, sempre con noi nel quotidiano servizio della vocazione propria di ciascuno, con noi nelle pacifiche conquiste della Chiesa universale. La liturgia del Corpus Domini è il dispiegamento in faccia al cielo e alla terra di quanti siamo i componenti del mistico gregge e di quanto abbiamo. Facciamoci coraggio, coraggio! Siamo qui adunati dall'urbe e dall'orbe con gli umili doni del nostro amore. Ecco, alla cupola fastosa del Tempio Massimo fanno corona le due braccia del colonnato, su cui prolungano la loro testimonianza inespressive statue di pietra gli uomini insigni di 20 secoli di cristianesimo, martiri, confessori, dottori. Pacifica vittoria di Cristo, servizio universale della sua Chiesa, trionfo di unità e di pace. Qui siamo e ci sentiamo sulle soglie del Concilio che questa Basilica adunerà nel prossimo ottobre. Una sola fede a tutti comune, una comune partecipazione alle stesse fonti della grazia, un palpito solo di preghiera, di sacrificio e di lavoro per il nome, per il regno e per la volontà del Signore. Qui tutto vuole essere concordia e armonia, che converti i cuori, modera le cupidigie. Tutto vuol volgersi ad edificazione, Vangelo vissuto, mitezza praticata, giustizia santa penetrata di carità e fatta circolare tra uomo e uomo, tra popolo e popolo.
Briciole di Magistero.